Gaga. Mocha.
Radio Gaga. Radio, what's new? Radio, someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno, buongiorno Franco, buongiorno.
Buongiorno cara.
Senti,
Giovanna.
Senti, ti sei abbronzato, sei nero.
Sono nero perché a pranzo, invece di fare come voi che vi abbuffate, mi metto al sole e mi annerisco.
Comunque davvero, non sono stata l'unica a dirtelo oggi. Comunque, un saluto a te, un saluto a tutti i nostri gentili ascoltatori. Puntata numero 19, dodicesima stagione di Radio Mocha.
Siamo vecchie?
No, te sei vecchio, io sono giovane, pimpante, in forma, non vedo l'ora di andare in palestra o fare passeggiate. Sono in fase di piena attività isterica, però comunque sia attività.
Bene, cosa facciamo oggi?
Per prima cosa sentiamo un po' il resoconto settimanale delle ragazze,
le nostre inviate speciali in Bangladesh.
Radio Mocha presenta Tell Me Your Story to Understand the Planet. Storie dal Bangladesh, raccontate da Giulia Barfucci e Francesca Nerattini.
Shubha Shakala a tutti e a tutte! Buongiorno Giulia!
Buongiorno Francesca, iniziamo con questo buongiorno in bengali.
Vabbè, ormai siamo quasi madrelingua. Non è vero, non sappiamo niente, però ci impegniamo tantissimo.
Sentite questi suoni che abbiamo registrato? Questo è quello che i cittadini di Dhaka, la capitale del Bangladesh, sentono continuamente.
Giorno e notte, non si ferma mai.
Anche perché in una città da 22 milioni di abitanti non è così facile gestire il traffico.
Pensate che visitando la città per sole 48 ore abbiamo più o meno stimato di aver visto 4 milioni di persone.
Sì, che uscendo da periodi di isolamento e distanziamento sociale legati al Covid è un bel impatto.
Ma per trovare un pochino più di silenzio ci siamo già spostati a sud. Ormai siamo già a Khulna per la precisione.
Sì, Khulna, che è dove svolgeremo fisicamente il nostro progetto e che dista 130 km da Dhaka.
È una sciocchezza, un non nulla, 130 km.
E quanto ci abbiamo messo, Francesca, ad arrivare?
12 ore di viaggio in macchina, durante il quale abbiamo persino attraversato il Gange su un traghettino.
Esatto, il nostro primo incontro con questo fiume così ricco di fascino.
Una volta attraversato il fiume siamo poi riusciti ad arrivare a Khulna, che è appunto la più grande città del sud del Bangladesh. E qui però non posso che passare la parola a Giulia, che è la nostra inviata speciale, sei l'esperta della spedizione in termini di clima e ambiente.
Sì, Khulna è situata su un ramo del delta del Gange ed è molto esposta a fenomeni atmosferici e climatici estremi come cicloni, frequenti inondazioni causate dalle intense piogge monsoniche, ad esempio.
Quindi mi sembra di capire che l'acqua non manchi.
Sì, ma la quantità non è l'unica cosa che conta se parliamo d'acqua da bere, e di questo ci parla Alessandro Mossini, fondatore del Filo di Utah, un'associazione che opera insieme alla ONG Pangono Pangono nella casa famiglia dove risiediamo e dove svolgeremo il nostro progetto educativo.
Sentiamo cosa ci dice.
Se si potesse immaginare o comunque rendere immagine la situazione dell'acqua in Bangladesh, si potrebbe assolutamente raccontare la figura mitologica di Tantalo. Tantalo che, a causa di un supplizio subito dagli dei, era immerso in un lago d'acqua dolce. Tutte le volte che cercava di bere l'acqua di questo lago, l'acqua si prosciugava. Ecco, il Bangladesh è nella stessa identica situazione. Qui in Bangladesh, che è un piccolissimo pezzettino di terra vicino al Golfo del Bengala, e c'è acqua da sopra, acqua da sotto nelle falde acquifere, piove, l'acqua nelle risaie, i fiumi più grandi del mondo convergono in questo puntino di mondo, l'oceano indiano, eppure non c'è un goccio d'acqua potabile per nessuno. Ecco perché noi abbiamo pensato creare questo potabilizzatore d'acqua attraverso un progetto, un impianto di osmosi inversa.
Grazie Alessandro, in effetti la tecnologia a osmosi inversa è molto interessante. Ora, per spiegarla un po' in due parole ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, l'osmosi inversa prevede l'utilizzo di una membrana semipermeabile. Queste membrane agiscono praticamente da filtro, lasciando passare l'acqua ma bloccando inquinanti come metalli pesanti, tra cui appunto l'arsenico, che è molto presente all'interno del Bangladesh, nelle acque del Bangladesh, e anche materiale biologico. Se separiamo due bacini di acqua, uno puro e uno inquinato, con una membrana semipermeabile e applichiamo una pressione molto grande, forte, sull'acqua inquinata, allora avremo che otterremo la depurazione dell'acqua tramite il passaggio di acqua pura attraverso la membrana, dal bacino di acqua inquinata verso quello di acqua pura.
Bene, Francesca, a questo punto non ci resta che salutare tutti.
Balotake!
Arrivederci!
Avete appena ascoltato Tell Me Your Story to Understand the Planet, una rubrica di Giulia Barfucci e Francesca Nerattini.
Molto bene, secondo me si divertono anche se si stancano molto. Ma passando alla seconda rubrica, ovvero ad Antropocene, di cosa si parla?
Questa volta si parla di un tema semplice, l'universo, e poi la Terra, i pianeti e tutto il resto.
Sentiamo un po'.
Radio Mocha presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 19. Dall'universo alla Terra. Mi perdonino i colleghi astrofisici ed astronomi, ma in questa puntata faremo una veloce carrellata degli oggetti celesti e parleremo della formazione della Terra, sorvolando su un numero infinito di aspetti interessanti. Cominciamo a definire l'universo osservabile, ovvero quella porzione di universo che riusciamo a vedere dalla Terra, che corrisponde a una sfera di 45 miliardi di anni luce di raggio. Questo, come vedremo, a causa dell'espansione dell'universo e della finitezza della velocità della luce. In questa sfera ci stanno circa 2 miliardi di galassie. Uno degli oggetti più antichi è una galassia che vediamo come era 13,8 miliardi di anni fa, solo 430 milioni di anni dopo il Big Bang. Queste galassie primordiali sono ovviamente ricche di stelle in formazione. Come abbiamo detto un paio di puntate fa, si stima che le prime stelle si siano accese 200 milioni di anni dopo il Big Bang. Dato che la velocità della luce è finita, gli oggetti più lontani sono anche più antichi. Inoltre, dato che più un oggetto è lontano, più si allontana velocemente, la radiazione emessa, che siano onde elettromagnetiche o onde gravitazionali, è sempre più spostata verso le lunghezze d'onda lunghe, spostamento verso il rosso o redshift, tanto che possiamo usare questo spostamento come indice di lontananza. La cosa più antica che possiamo vedere con le onde elettromagnetiche è il momento in cui l'universo è diventato trasparente, dopo 300.000 anni dal Big Bang, è la cosiddetta radiazione cosmica di fondo. Un'onda gravitazionale è una perturbazione dello spazio-tempo che viaggia alla velocità della luce ed è causata da spostamenti di enormi masse in seguito a esplosioni o collisioni o alla rotazione di sistemi binari. Le onde gravitazionali sono trasversali, ovvero sono simili a quelle elettromagnetiche e diverse quindi da quelle sonore, che invece sono longitudinali. Si spera di poter presto usare le onde gravitazionali per guardare più in là, ovvero prima, dell'era della luce. Il problema è che non abbiamo interferometri abbastanza grandi per misurare queste onde lunghe e quindi stiamo aspettando la messa in orbita dei tre satelliti LISA che formeranno un interferometro con un braccio di 2,5 milioni di chilometri. Un altro sistema per guardare oltre l'età della luce è usando i neutrini. Dato che questi interagiscono pochissimo con la materia, è possibile osservare neutrini emessi al tempo del Big Bang, solo che anche questi sono stati rallentati dall'espansione e sono quindi estremamente poco energetici e quindi difficili da rilevare. Facciamo un modellino di come funziona l'espansione, così da rendere più chiaro il rapporto tra redshift e velocità di allontanamento e capire i limiti dell'universo visibile. Prendiamo un elastico e tracciamo una linea sinusoidale che rappresenta l'onda elettromagnetica emessa da un'estremità, con una certa lunghezza d'onda. Stiriamo poi l'elastico. Chiaramente la lunghezza d'onda aumenta. Dato che la velocità della luce è finita e costante, la frequenza diminuisce e questo è il redshift. Inoltre, se teniamo fisso un capo dell'elastico e spostiamo l'altro a velocità costante, si vede che la velocità dei vari punti è diversa, tanto più grande quanto più il punto è distante dall'estremo fisso. Questa è la legge di Hubble. Adesso pensiamo di mettere una formica, che rappresenta un fotone, sull'elastico, mentre lo stiriamo. Dato che la formica, come la luce, procede a velocità finita, quando questa arriva in fondo all'elastico, la sua origine, ovvero l'estremità dell'elastico da cui è partita, è molto più distante di quanto era originariamente. Per questo i limiti dell'universo visibile non sono 14 miliardi di anni luce, l'età dell'universo, ma 45. L'intensità della luce che ci giunge da una sorgente diminuisce con il quadrato della distanza da questa, perché i fotoni emessi si devono distribuire su una superficie sempre più ampia e la superficie di una sfera cresce come il quadrato del raggio. Gli oggetti primordiali appaiono quindi estremamente flebili e c'è bisogno di telescopi sempre più grandi per poter raccogliere più fotoni. Non riusciamo a fare delle lenti molto grandi e quindi, fin dal tempo di Newton, si sono usati degli specchi. Però possiamo sfruttare delle enormi lenti naturali, ovvero le lenti gravitazionali degli ammassi di galassie. Come previsto dalla teoria della relatività di Einstein e come dimostrato sperimentalmente per la prima volta da Eddington nel 19, un campo gravitazionale curva la luce. Quindi un corpo massiccio si comporta come una lente, anche se di forma abbastanza strana. Dall'equazione di Einstein si può ottenere la deviazione gravitazionale della luce e quindi costruire delle lenti ottiche che producono un effetto simile. Un singolo corpo massiccio, un buco nero per esempio, produce un effetto simile a quello che farebbe il gambo di un calice, ovvero una lente a simmetria cilindrica ma con una sezione che forma una punta al centro e che decresce più o meno come un'iperbole. Un oggetto sferico esteso, più o meno come una galassia ellittica, è equivalente a una lente a forma di cono, mentre una galassia spirale dà una lente intermedia tra quelle di oggetto puntiforme e quelle di una distribuzione uniforme, quindi una lente un po' a punta. Ovviamente queste lenti si comportano in maniera molto diversa dalle nostre lenti sferiche, che concentrano i raggi paralleli in un punto. Per esempio, se abbiamo una sorgente puntiforme esattamente dietro a un oggetto molto massivo, i calcoli effettuati da Einstein nel 1915 mostravano che si sarebbero dovute formare quattro immagini della sorgente, che dovrebbero formare, insieme all'immagine della lente, una croce. Einstein pensò che questo allineamento era estremamente improbabile e smise di cercarli nelle immagini astronomiche, anche perché le prime immagini di oggetti extragalattici sono degli anni 20. E nella nostra galassia è difficile trovare oggetti così massivi da dare un effetto osservabile, per lo più allineati. Se si cerca croce di Einstein su Wikipedia, si può vedere una bella immagine di una galassia distante 8 milioni di anni luce che agisce come lente per un quasar distante 400 milioni di anni luce, formando proprio la croce. In altri casi si vedono le immagini di galassie distorte a forma di arco di cerchio replicate in vari punti. Ma anche se queste immagini sono distorte, noi possiamo usarle per calcolare la distribuzione di massa che forma l'immagine e poi usare la lente per andare a sommare l'intensità delle varie immagini e anche delle direzioni vicine. In questa maniera possiamo avere delle immagini più intense degli oggetti conosciuti e anche scoprirne di nuovi, troppo flebili per essere visti in una sola immagine. Per lo stesso motivo, un buco nero è circondato da un anello, detto anello di Einstein, che distorce e concentra la luce che proviene dalla parte posteriore del buco stesso. Idealmente, se si trovasse per esempio un buco nero abbastanza vicino a noi, si potrebbe avere una direzione per cui la luce emessa dal nostro sistema solare curva all'indietro e quindi potremmo vedere come eravamo a un tempo pari al doppio della distanza da questa lente, ovviamente mostruosamente distorti. Se però facciamo il calcolo dell'effetto che dovrebbe risultare dalla materia visibile, i conti non tornano, manca massa. Questo è uno dei motivi per cui si è ipotizzata la presenza di materia invisibile, che ha preso il nome di materia oscura. La materia oscura è un tipo sconosciuto di materia che si manifesta con le interazioni gravitazionali, ma che non interagisce con la radiazione elettromagnetica. Dato che le collisioni tra oggetti di materia ordinaria sono in ultima istanza dovute alla repulsione tra gli elettroni, quindi a interazione elettromagnetica, la materia oscura non collide con la materia ordinaria, né con se stessa. I calcoli e le simulazioni mostrano che le galassie non si sarebbero formate senza la materia oscura, dato che la materia normale interagisce con la radiazione elettromagnetica e che questa era talmente intensa all'inizio che avrebbe spianato tutto. Inoltre i calcoli mostrano che comunque l'universo non potrebbe stare insieme se la materia esistente fosse solo quella visibile. Si stima che la materia oscura sia circa l'85% della materia totale. Un'altra dimostrazione dell'esistenza della materia oscura viene dalla misura della velocità di rotazione delle stelle attorno al centro di una galassia. Dalle leggi di Newton si deriva che la relazione tra velocità di rotazione e forza gravitazionale dipende da quanta materia sta dentro l'orbita. La relazione non corrisponde a quanto viene osservato, perché si vede che la velocità di rotazione delle stelle aumenta o resta costante con la distanza, mentre invece dovrebbe diminuire se la massa fosse solo quella visibile. È stato anche ipotizzato che forse la legge di gravitazione di Newton non è proprio esatta. Forse la dipendenza dalla distanza non è con il quadrato di questa, ma con un esponente vicino ma non coincidente con 2. Però facendo i conti, si vede che il centro di massa della materia non coincide con il centro della lente, che rende problematica la spiegazione con leggi di Newton modificate. Ci sono diverse ipotesi per la composizione della materia oscura, quale ad esempio gas molecolare, stelle morte, un gran numero di nane brune o di buchi neri. Tuttavia le stime della densità dell'universo e del numero di atomi indicano con maggior probabilità una natura non barionica di questo tipo di materia. Gli astrofisici ipotizzano l'esistenza di nuove particelle, che però non siamo stati ancora in grado di rilevare con i nostri acceleratori. Possiamo comunque infilare tutti questi ingredienti nei nostri calcoli e cercare di ricostruire la formazione delle galassie a partire da un blob di polvere e atomi più materia oscura. Senza quest'ultimo elemento, le simulazioni mostrano che non c'è abbastanza materia per far partire la condensazione. La materia, per poter condensare, deve perdere momento angolare. È lo stesso problema che ha un razzo per andare sul Sole. Dato che il razzo è lanciato dalla Terra, parte con la velocità di questa, ovvero circa 30 km al secondo, 107.000 km all'ora. Per poter cadere sul Sole, bisogna perdere questa velocità, che invece aumenterebbe se provassimo ad avvicinarci senza fare nulla, perché ovviamente quello che conta è il momento angolare, velocità per distanza. Per confronto, la velocità necessaria per abbandonare il sistema solare è di soli 16 km al secondo, se si sfrutta la velocità della Terra. È quindi più facile andare nello spazio interstellare che sul Sole. Anche la polvere che forma una galassia o una stella deve perdere velocità per poter condensare, e lo fa per collisioni, riscaldandosi ed espellendo gas e, per una galassia, anche stelle. Viceversa, la materia oscura non può collidere e quindi rimane nella periferia, formando un alone. Ci sono essenzialmente tre tipi di galassie. Quelle a spirale barrata, con due falci e una barra che le unisce, quelle a spirale, con due o più bracci che escono da un centro, e quelle ellittiche, a forma di blob e senza un senso di rotazione comune. Le galassie inizialmente sono tutte di tipo a spirale barrata, in cui le stelle girano nello stesso senso. Poi, collidendo con altre galassie, si disordinano e diventano a spirale e poi ellittiche. Per le galassie a spirale barrata si pensa che ci sia una fase transitoria in cui la base centrale decade verso una galassia a spirale. La barra, che è la fucina di 9 stelle, è un meccanismo che guida il materiale verso i bracci, comprimendolo. Nel centro della barra c'è di solito un buco nero supermassiccio. Le galassie a spirale sono composte da una protuberanza centrale circondata da un disco. La protuberanza somiglia a una piccola galassia ellittica, contenente molte stelle vecchie e spesso un buco nero supermassiccio al centro. Il disco è un agglomerato di stelle giovani, a masse aperte e nubi di gas, è piatta e rotante, ed ha ovviamente un considerevole momento angolare. Le galassie ellittiche sono galassie dove la formazione stellare è finita e che adesso risplendono solo grazie a stelle che stanno invecchiando. Ma la collisione con altre galassie può innescare la formazione di altre stelle, non solo nelle galassie ellittiche. Per esempio, sappiamo che la nostra stessa Via Lattea è impegnata a digerire un paio di piccole altre galassie. Le stelle sono organizzate in galassie, che a loro volta formano gruppi di galassie, cluster, supercluster, fogli, muri e filamenti di galassie, separate da immense regioni di vuoto, come se fossero una schiuma o una spugna. Il vuoto locale, in inglese local void, è una vasta regione di spazio situata nelle vicinanze del gruppo locale, la massa di galassie che comprende anche la nostra Via Lattea. È largo 230 milioni di anni luce per una lunghezza di 150 milioni di anni luce e sembra che non ci sia nulla dentro. Per distanze superiori a 300 milioni di anni luce, l'universo è grossomodo omogeneo. Si pensa che l'universo iniziale, molto omogeneo, si sia rappreso intorno alle strutture che formano la rete. Facciamo una pausa e poi continuiamo. Pretty one, Altri oggetti importantissimi sono i buchi neri. Un buco nero è un corpo con una gravità così forte da non lasciare scappare nemmeno la luce, ovvero un corpo per cui la velocità di fuga è maggiore di C. Come abbiamo visto, una stella di massa superiore a 1,4 masse stellari collassa in una nana bianca, tenuta insieme dalla repulsione quantistica tra gli elettroni. Fino a circa 3 masse stellari si forma una stella di neutroni. Stelle più massicce diventano buchi neri. Ma non è detto che debba essere una stella a collassare. La condizione per cui si formi un buco nero è che la massa sia concentrata in un raggio minore al raggio di Schwarzschild, raggio che aumenta linearmente con la massa. Dato però che il volume aumenta come il raggio al cubo, un buco nero si può formare anche con una densità di materia molto bassa, se questa è molto estesa. Buchi neri supermassicci, con massa pari a 14 milioni di masse stellari, si possono formare con una densità pari a quella dell'acqua. I buchi neri stellari sono resti di esplosioni di supernova o stelle di neutroni che hanno superato il raggio critico per accrescimento, per esempio rubando materiale a una compagna. Per i buchi neri supermassicci si può pensare a un accrescimento o anche a una conversione diretta, che può succedere se una zona molto estesa raggiunge la densità critica. Abbiamo delle immagini che mostrano la scomparsa improvvisa di una zona luminosa che probabilmente si è convertita in un buco nero. Si può avere una conversione diretta di stelle o forse anche a masse stellari o di intere galassie in buchi neri se la densità supera quella critica. Il problema al solito è spiegare come può dissipare il suo momento angolare una nube di gas o un ammasso stellare molto esteso per riuscire a condensare. Dato il problema della dissipazione del momento angolare, la materia oscura non contribuisce alla formazione o all'accrescimento di buchi neri. I buchi neri che inghiottono materia in realtà appaiono come oggetti molto luminosi, in quanto la materia in caduta genera una grande quantità di energia sotto forma di raggi X perché collide con altra materia ed emette perché è accelerata. Un buco nero può emettere energia pari alla metà della massa che assorbe, quindi costituisce il sistema più efficiente, anche se un po' scomodo, di conversione di materia in energia. I quasar sono oggetti molto lontani, quindi molto antichi, che emettono un'enorme quantità di energia sotto forma di onde radio. I quasar più antichi risultano essersi formati appena 700 milioni dopo il Big Bang. Si pensa che siano galassie in formazione, dove il gas cade in un buco nero supermassiccio. In genere sono presenti anche intensi jet, oggetti, di materia. Un aspetto misterioso è che il loro spettro mostra la presenza di elementi pesanti, come se ci fossero già state delle stelle precedenti, che però non si riescono a vedere. Resta da parlare dell'ultimo elemento, l'energia oscura. Se nell'equazione di Einstein si porta la costante cosmologica dall'altra parte dell'uguale, si ottiene una pressione repulsiva, detta energia oscura. Dato che è un'energia del vuoto, aumenta con l'espansione dell'universo. L'energia oscura è poco densa, 10 alla meno 26 kg a metro cubo, per esempio la densità dell'aria è circa 1 kg a metro cubo, e quindi difficilmente rilevabile in laboratorio. Potrebbe anche essere la stessa forza che ha causato l'inflazione. Esaminiamo adesso velocemente il Sistema Solare. Questo, inclusa la Terra, si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa, a partire da una nube in rotazione di polveri e gas interstellari, chiamata nebulosa solare, in orbita attorno al centro della nostra galassia. Era composta da idrogeno e elio, prodotti dal Big Bang, ma anche da materiali più pesanti, che nel gergo astronomico si chiamano metalli, emessi dalle supernove. La contrazione gravitazionale porta all'aumento della velocità di rotazione, sempre a causa della conservazione del momento angolare, e all'appiattimento del disco. Si pensa che si siano prima formati dei protopianeti, che si sono poi fusi tra di loro e hanno a volte cambiato posizione. I corpi del Sistema Solare sono molto diversi tra loro. Da una parte questo dipende dalla vicinanza al Sole, che causa l'evaporazione e l'ablazione di elementi volatili. Più vicini al Sole abbiamo i pianeti rocciosi di tipo terrestre, Mercurio, Venere, Terra e Marte, a cui si può aggiungere la fascia degli asteroidi, che costituisce un pianeta che non è riuscito ad assemblarsi a causa delle perturbazioni di Giove. Poi abbiamo i due pianeti gassosi, Giove e Saturno, e poi i pianeti ghiacciati, Urano e Nettuno, più altri pianeti nani come Plutone e oggetti piccoli e distanti come quelli che formano la fascia di Kuiper e la nube di Oort. Si pensa che non tutti i pianeti si siano formati nelle posizioni in cui li vediamo ora. Per esempio, Urano e Nettuno non hanno la composizione di Giove e Saturno. È probabile quindi che non si siano formati lì. In genere si pensa che Giove si sia formato molto più distante dal Sole e sia poi migrato, insieme a Saturno, sconvolgendo tutto il sistema. Questa migrazione concorde con il fatto che in molti casi si sono trovati pianeti extrasolari molto massivi, ma anche in orbita molto vicina alla stella. La migrazione di Giove sarebbe anche responsabile della piccola massa di Marte, avendo disperso il materiale necessario. Inoltre è certo che varie collisioni abbiano causato grandi variazioni di inclinazione, rotazione e composizione, dato che non tutti i pianeti girano esattamente sullo stesso piano. In particolare Urano, che non è certo un pianetino, è 14 volte e mezzo la Terra, ha l'asse di rotazione praticamente sul piano di rivoluzione, invece che perpendicolare o quasi come gli altri pianeti. Anche Venere mostra un comportamento anomalo, dato che ruota molto lentamente nel senso opposto a quello dei pianeti, come se fosse stata capovolta. La Terra e anche Saturno hanno l'asse di rotazione inclinato rispetto alla perpendicolare del piano di rivoluzione. Prima di parlare di satelliti, introduciamo i punti di Lagrange, che sono i punti in cui la risultante delle forze Sole-Terra o Terra-Luna o Sole-altro pianeta e la forza centrifuga si equilibrano. Prendendo per esempio il sistema Terra-Sole, abbiamo 5 punti di Lagrange, il primo tra la Terra e il Sole, ottimo per piazzare satelliti che studiano il Sole o la Terra che così è sempre illuminata. Il secondo si trova dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra, ottimo per studiare l'universo stando sempre in ombra. Il terzo è dalla parte del Sole opposta alla Terra e due, detti L4 ed L5, nei vertici di un triangolo equilatero che ha la base sulla congiungente Terra-Sole. Anche se sono punti instabili, esistono delle orbite stabili attorno a queste, dovute alla forza di Coriolis. I gruppi di satelliti greci e troiani stanno nei punti L4 ed L5 di Giove. I satelliti della famiglia Hilda, che essenzialmente percorrono un'ellisse intorno al Sole, orbitano in un triangolo tra L4 e L5 e un punto vicino a L3, sempre tra Giove e Sole. La fascia di Kuiper è una regione del Sistema Solare che si estende dall'orbita di Nettuno, 30 unità astronomiche, fino a 50 unità astronomiche dal Sole. Gli oggetti della fascia sono composti principalmente da sostanze volatili congelate, come ammoniaca, metano ed acqua. Questa fascia è formata da planetesimi, frammenti del disco protoplanetario attorno al Sole, che non è riuscito a riunirsi per formare dei pianeti veri e propri. Simulazioni al computer hanno mostrato che né Urano né Nettuno si sono formate nelle loro attuali posizioni, perché non esisteva materia sufficiente in quella zona di spazio per la formazione di pianeti giganti, suggerendo invece che si siano formati molto più vicino a Giove. Comunque è certo che questi pianeti abbiano scacciato la fascia di Kuiper più lontano dal Sole. La nube di Oort è una nube sferica di comete poste tra 20.000 e 100.000 unità astronomiche, ovvero tra 0,3 e 1,5 anni luce dal Sole, cioè circa 2.400 volte la distanza tra il Sole e Plutone. La nube di Oort sarebbe un residuo della nebulosa originale da cui si formarono il Sole e i pianeti. Il sistema Terra-Luna è molto particolare. La Luna è molto grande per la Terra e contribuisce sia a stabilizzare la sua orbita, sia a proteggerla da meteoriti. Una delle ipotesi della formazione della Luna è che sia il risultato dell'impatto tra una prototerra e un altro pianeta delle dimensioni di Marte chiamato Theia, che stava nel punto L4 o L5 del sistema Terra-Sole. L'impatto sarebbe avvenuto circa 35 milioni di anni dopo la formazione della Terra, 4,5 miliardi di anni fa. L'ipotesi è corroborata dalla composizione della Luna, che sembra fatta del materiale del mantello terrestre, con un piccolissimo nucleo. L'inclinazione dell'asse terrestre di 23 gradi è all'origine delle stagioni, che ci sono anche su Saturno appunto. L'origine dell'inclinazione, come per altri pianeti come Venere e Urano, è da attribuirsi all'impatto con altri corpi, per esempio Theia. L'inclinazione attuale è stabilizzata dalle maree di Sole, come accade per Mercurio e Venere, e dalla Luna. Marte, essendo più lontano dal Sole e non avendo un grosso satellite, mostra delle oscillazioni caotiche dell'inclinazione, certo su tempi di milioni di anni. Uno dei successi della teoria della gravitazione è la spiegazione della presenza di due maree al giorno, dovuta all'azione combinata dell'attrazione lunare e della forza centrifuga. La forza risultante è data dalla variazione della forza gravitazionale rispetto alla distanza, che è maggiore per la Luna rispetto a quella del Sole, perché la Luna è più vicina, anche se la forza totale del Sole è molto più grande di quella della Luna sulla Terra. Inoltre, il sistema Terra-Luna gira intorno al centro di massa comune, che è all'interno della Terra. Ma dato che la Terra gira su se stessa più velocemente che lungo l'orbita, le maree sono in ritardo rispetto alla congiungente. Questo fa sì che la rotazione terrestre rallenti e contemporaneamente che la Luna si allontani, sempre per la famosa conservazione del momento angolare. Nel passato, quando la Luna ruotava indipendentemente dalla sua rivoluzione, anche sulla sua superficie si avevano delle maree di terra che hanno rallentato la rotazione lunare fino a sincronizzarla con la rivoluzione, ovvero il fatto che la Luna presenta sempre la stessa faccia alla Terra, e hanno allontanato la Luna aumentando la durata del mese lunare. Si pensa che al momento della sua formazione la Luna fosse lontana solo 22.000 km, oggi è a 384.000, e il giorno terrestre durasse 6 ore. La collisione con Theia fece evaporare tutta l'acqua presente sulla prototerra, che quindi fu spazzata via dal vento solare. Un continuo bombardamento di meteoriti e comete di ghiaccio rifornì però la Terra di un'enorme quantità di acqua che creò gli oceani, mentre l'attività vulcanica e il vapore acqueo crearono una primitiva atmosfera, inizialmente priva di ossigeno. Le simulazioni e le misure sulle rocce lunari mostrano che il sistema solare era molto più popolato di comete e asteroidi di ora. Il disturbo da parte di Giove e forse la risonanza con Saturno, che ha fatto anche migrare Urano e Nettuno, hanno destabilizzato le orbite degli asteroidi, inviandoli verso il centro del sistema solare e quindi andando a bombardare Terra e Luna. Il campo magnetico della Terra e del Sole ha origine dalla rotazione dei corpi e dal fatto che al loro interno esistono correnti libere di fluire. Marte non ha un campo magnetico perché si è completamente raffreddato. Il nucleo di Venere è ancora allo stato fuso, ma dato che questo pianeta ruota lentamente, non ha un campo magnetico. A causa della loro origine dinamica, i campi magnetici della Terra e del Sole variano nel tempo e si invertono ogni tanto, quello solare con periodicità ogni 11 anni. Il campo magnetico terrestre è fondamentale per schermare il vento solare, che, essendo formato da protoni carichi, vengono deviati da questo e arrivano sulla Terra solo nelle regioni polari, causando le aurore. Lo studio della magnetizzazione delle rocce del passato geologico terrestre ha mostrato come il campo magnetico sia stato soggetto a inversioni di polarità, le cui ricorrenze sembrano essere casuali e che interessano simultaneamente tutte le regioni della Terra. In particolare si studiano i carotaggi delle dorsali oceaniche, da cui fluisce lava basaltica che contiene del ferro. Come abbiamo visto, ad alta temperatura il ferro è in realtà paramagnetico, ovvero si allinea al campo magnetico esterno. Raffreddandosi, diventa ferromagnetico e registra l'orientamento del campo esterno in quell'istante. Viceversa, andando a vedere l'orientamento del materiale ferromagnetico, così possiamo sapere come era orientato il campo magnetico terrestre nelle varie epoche. Viceversa, andando a vedere l'orientamento del materiale ferromagnetico di una roccia di una determinata età, si può ricostruire lo spostamento delle placche continentali. Nel 1904 il polo magnetico ha iniziato a spostarsi a nord-est a un ritmo di circa 15 km all'anno. Nel 1989 si è avuta una prima accelerazione e nel 2007 una seconda, quando il polo si è mosso verso la Siberia alla velocità di 55 km all'anno. Verso la fine del 2040, dopo aver attraversato il mare glaciale artico, il polo nord magnetico spunterà in Siberia. Ciò potrebbe voler dire che il campo magnetico terrestre è vicino a un'inversione, come successe 41.000 anni fa, quando il campo magnetico impiegò non più di 450 anni per spostarsi dal polo nord al polo sud e poi tornare alla posizione di partenza. Un altro effetto della presenza di un mantello fluido è che la superficie della Terra è estremamente mobile e cosparsa di vulcani, oltre che essere soggetta a terremoti, come vedremo quando parleremo della tettonica a placche. Direi che per oggi è abbastanza. Alla prossima!
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Giovanna, abbiamo anche un'intervista?
Sì, abbiamo l'intervista, la seconda parte dell'intervista a Ottavia Bettucci che ci ha lasciato in eredità Francesca. Ottavia Bettucci, ricordo ai nostri ascoltatori, che è ricercatrice presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Napoli ed è una divulgatrice e comunicatrice della scienza molto attiva sia su Instagram sia alla RAI, anche su Rai Gulp fa delle cose molto carine per i bambini e i ragazzi. Ma con Francesca ha parlato di street science. Senti un po'.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Siamo oggi con un ospite che conosciamo già. Ciao Ottavia!
Ciao, grazie per avermi invitata di nuovo!
Ecco, siamo con Ottavia Bettucci, che abbiamo già incontrato qualche puntata fa. Ottavia è una giovane ricercatrice laureata in chimica all'Università di Firenze, in particolare in sintesi organica. Al momento è postdoc presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Napoli. Come abbiamo già detto anche nella scorsa puntata, è cofondatrice di una startup che offre Solar Solutions for Skin Therapy, che si chiama Braila, è anche co-conduttrice nella banda dei fuori classe per una trasmissione Rai Gulp per ragazzi che parla di scienza, chiaramente scrittrice freelance di articoli scientifici, e oggi invece ci parla di una sua passione sempre connessa alla scienza e sempre connessa alla divulgazione, perché questo mi sembra che sia un po' il trend, il filo conduttore di tutte le mille attività che fai, e parliamo di street science. Che cosa significa?
Allora, parliamo sì di questa passione di, diciamo, legata alla divulgazione, ovviamente, ovvero la spiegare la scienza con l'arte di strada, quindi con i murales, con la street art. Per questo, da questo, insomma, deriva il nome street science. Perché ho deciso, diciamo, di provare a fare questa cosa? Perché mi è capitato un giorno di vedere un murale, perché sono un'appassionata di street art, di Ettore Majorana, quindi di uno scienziato, e quindi ho iniziato a pensare, ma vuoi che esiste una street art scientifica, qualcosa di, che abbia un collegamento tra arte e scienza? E sorprendentemente mi si è aperto un mondo legato appunto alla street art e alla scienza, da cui appunto possiamo poi dividere in vari settori ambientali oppure curiosità chimiche, insomma sono moltissimi aspetti.
Devo dire che questo tuo progetto mi appassiona veramente tanto, perché appunto, come dicevi te, a parte il grande, grandissimo pregio di combinare arte e scienza, che anche ora con la transizione tra materie STEM pure a STEAM, quindi includendo anche l'arte, aggiungiamo sempre di più l'attenzione e comunque ci focalizziamo anche su questo aspetto che è sicuramente fondamentale proprio nella vita di uno scienziato, la creatività e la curiosità che si esprime anche e soprattutto attraverso l'arte.
Che tra l'altro poi volevo anche aggiungere che l'idea della street art, quindi della street science, nasce anche un po' da un'idea legata proprio alla street art, perché la street art nasce come scienza un po' di sia di denuncia, sia di, insomma, in qualche modo che si vuole un po' contrapporre all'arte tradizionale, che è stata un po' legata anche un po' all'illegalità. Ora ovviamente no, è un'arte riconosciuta, però tutte le opere di street art hanno in comune l'accessibilità. La base della street art è quella di rendere l'arte accessibile a chiunque, ai passanti, a chiunque si voglia dedicare, insomma, alla vista di un'opera, diciamo, di street art. E questo un po' va di pari passo a quello che io penso della scienza e della divulgazione, ovvero l'accessibilità a tutti di argomenti scientifici, di tematiche scientifiche che si possono trattare appunto con la street art. Ovviamente nel mio caso io prendo come un murale, ad esempio, come punto di partenza per approfondire poi degli argomenti, quindi sono sempre un po' le cose che si vanno a intersecare tra loro, l'arte che ti serve da ponte per arrivare poi a spiegare un concetto scientifico, quindi ecco, questo ci tenevo a dirlo.
Bellissimo, bellissimo, anche perché tante volte lo scienziato è visto un po' come questo personaggio nella sua torre d'avorio, svincolato completamente dalla società, invece qui si parte proprio dal basso, da quella che è un'esigenza della persona, che tramite graffiti e poi murales e poi evoluto in street art, sicuramente fa sentire la sua voce anche attraverso questo. Quindi assolutamente grazie veramente per il tuo contributo in questo senso.
Grazie. No, è molto interessante. Io sono stata molto attratta inizialmente da murales di un artista che si chiama Fabio Petani, e lui, diciamo, che fa una cosa molto interessante. Ad esempio lui in ogni sua opera prende spunto appunto dall'ambiente circostante, quindi magari dal luogo dove sta realizzando l'opera, per associarci un elemento, un composto chimico a una pianta anche che è legata o al luogo o all'elemento stesso. Quindi per esempio nella rubrica che io ho chiamato poi Street Chemistry, in questo caso perché lega l'arte alla chimica, prendo spunto da questi murales per parlare appunto degli elementi chimici, dei composti chimici, delle piante che sono raffigurate e l'attinenza che possono avere al luogo. E questa è una delle cose che si possono fare, insomma, con la street art scientifica.
Sì, purtroppo una trasmissione radiofonica forse non è il mezzo migliore per riuscire a trasmettere la bellezza delle opere che poi descrivi. Proprio per questo, li ripeteremo poi anche in chiusura, però ti chiederei di dare anche tutti i tuoi contatti social in modo che possano seguirti e poi apprezzare proprio anche la parte visiva.
Certo, vabbè, innanzitutto io principalmente me ne occupo sul mio canale Instagram, quindi potete cercarmi come Ottavia Bettucci o come Ottavielle, quindi lì potete trovare infografiche, video e quant'altro, insomma tutto ciò che riguarda il mio progetto di Street Science. E poi anche su Facebook comunque faccio in parallelo delle pubblicazioni a riguardo, però principalmente il canale da seguire sarebbe il canale Instagram. Poi ovviamente troverete molto di più, nel senso che poi spaziamo anche a murales che hanno tematiche ambientali, quindi in quel caso mi appassionano molto alcuni tipi di vernici, ci sono vernici mangia smog, vernici fatte con lo smog, ora un murale ho trovato fatto con la cenere degli alberi bruciati in Brasile, in Amazzonia, quindi ci sono tutti un aspetto anche ambientale che cerco di trattare, sempre comunque a livello molto di divulgazione di base, perché ovviamente il mio, tra virgolette, pubblico ancora piccolino, però insomma ci stiamo lavorando, però è un pubblico che si appassiona di street art, di scienza, ma non sono scienziati e quindi la divulgazione è sempre a livello molto comunque comprensibile, accessibile a chiunque, quindi insomma andate tranquilli.
Alla nostra parola fondamentale, direi, di questa trasmissione, accessibile. Tra tutti quelli che hai trattato, ho trovato particolarmente interessanti appunto quelli di cui stavi parlando ora con le vernici mangia smog, e uno dei più recenti che hai postato, fatto con lo zucchero addirittura.
Sì. Allora, i mangia smog sono murales molto interessanti, ce ne sono ormai tantissimi in giro sia in Italia che nel mondo, e funzionano proprio con queste vernici fotocatalitiche, quindi c'è questa molecola che è il biossido di titanio che proprio innesca delle reazioni grazie alla luce che colpisce appunto il muro dove è dipinto il murale, si trasforma questi inquinanti in molecole meno dannose che possono essere ad esempio sali. Per quanto riguarda invece i murales fatti con lo zucchero, che è stata una scoperta recentissima, mi è piaciuto moltissimo questo progetto di quest'artista canadese che realizza proprio con la casacca poche i suoi murales e si ispira agli azulejos portoghesi.
Bellissimo.
E vuole in realtà, dietro questo murale di zucchero, che può sembrare un concetto molto dolce, molto raffinato, ci sono proprio tematiche fortissime, come appunto lo zucchero è un po' il sinonimo del desiderio, dell'avidità, di tutti quei beni insomma di consumo che oggi reputiamo necessari, poi in realtà non sono così necessari. E il fatto che siano di zucchero in questo caso simboleggia proprio diciamo un po' l'essere così in qualche modo inconsistenti, questi beni non ci servono realmente. Infatti questi murales scompaiono dopo pochi giorni proprio a causa degli agenti atmosferici, insomma lo zucchero come sappiamo si scioglie, quindi scompaiono. Sono stati una scoperta molto interessante.
Sì, mi è piaciuto molto proprio la forza anche del messaggio che trasmette. Oltre al mangia smog, ho visto che ne hai postati alcuni anche invece prodotti con lo smog.
Anche questa è una scoperta fantastica, perché ci sono queste vernici fatte proprio con il particolato atmosferico, ma già la vernice di per sé ha il suo fascino perché appunto è fatta con queste particelle di smog, ma la cosa più interessante secondo me in questo caso è stato come vengono fatte queste vernici, cioè è stato sviluppato proprio un dispositivo che si mette nei tubi di scappamento dei veicoli e raccoglie questo particolato e che poi viene appunto utilizzato mischiato con altre insomma componenti per fare queste vernici. E insomma questo, e poi ci realizzano murales, per esempio uno dei più famosi è in India, è gigante, che poi lo stesso murale spesso ha una tematica appunto proprio scientifica legata all'inquinamento. Questo di cui vi sto parlando, appunto, che si trova in India, proprio ti fa fare un percorso in cui ci sono riportati sul muro proprio dei grafici legati al, non so, le emissioni di anidride carbonica, e, insomma, ci sono proprio, è veramente un percorso visivo molto interessante che ti fa fare un viaggio dentro l'inquinamento.
Assolutamente, veramente ne è scovati di tutti i colori, cioè usando il mangia smog, il prodotto con lo smog, lo zucchero, cioè una miriade di arte e di scienza, appunto, sì, che è sotto gli occhi ma ignoriamo. Cioè è importante il tuo occhio perché è capace proprio di capire le particolarità che ci sono e i dettagli che cerca di comunicare, in modo poi che poi tu possa reinterpretarceli e raccontarceli con la tua ottima capacità. Ci piace sempre ascoltarti.
Ne ho pronti l'ultimo... tantissimi, quindi tranquilli.
L'ultimo che mi sembrava interessante anche citare è il percorso fatto sui Sustainable Development Goal, che riproduce appunto ogni murale, mi è sembrato di capire, mi sembra a Torino sia, è uno di questi obiettivi per lo sviluppo sostenibile che sono inseriti nell'agenda dell'ONU e che sono un po' sparpagliati per la città, quindi è quasi una sorta di caccia al tesoro.
Sì, sì, esiste una vera e propria mappa per andare a caccia di questi goals, infatti appunto ogni murale ha una tematica principale, non sono tutti strettamente legati alla scienza, però comunque insomma hanno tutti tematiche sociali molto importanti e ce n'è anche uno di Fabio Petani, tra l'altro, e quindi vi consiglio, se vi trovate a Torino, chiunque viva a Torino, se vi andrà di fare un giro, almeno scovatene qualcuno, perché anche proprio in centro di Torino ce ne sono tantissimi. E tra l'altro è veramente bello perché ogni murale, se lo vai a capire, poi vai a leggere un po' il significato, rappresenta veramente il goal che vuole appunto rendere visibile attraverso l'arte. Ci sono dei dettagli molto particolari, insomma vi consiglio veramente di fare un giro con questa mappa alla mano dei murales di Torino.
Quindi ci dai diciamo, l'insegnamento, tra molte virgolette, qui è, vabbè, ascoltare te perché è una cosa bellissima e viaggiare e girare sempre con gli occhi aperti.
Ma soprattutto vi consiglio anche di cercarli voi i murales e mandarmeli, perché io sai quanti me ne perdo, invece siccome tanti occhi sono meglio di due, voi trovateli e mandatemeli, quindi facciamo un'operazione di collaborazione.
Te li segnaleremo e per segnalarli ripetici un secondino quali sono i tuoi contatti.
Sì, cercatemi su Instagram Ottavielle o Ottavia Bettucci, vi trovate lo stesso, oppure su Facebook Ottavia Bettucci, quindi è molto facile, mi trovate semplicemente.
Perfetto, grazie mille ancora per questo percorso, anche se immaginario, attraverso i murales di tutto il mondo. Grazie per la tua rubrica, che ricordiamo potete trovare nel caso anche per ragazzi più giovani sulla banda dei fuori classe, perché è proprio la rubrica di cui ti occupi in chiusura delle puntate. Con questo ti ringraziamo di nuovo e ti salutiamo, e chissà, a questo punto, visto che sei un ospite che ritorna spesso, speriamo di incontrarti più avanti.
Sicuramente, lo spero anch'io. Allora, grazie a voi per l'ospitata e ci vediamo presto, speriamo.
A presto, ciao.
Bene, non abbiamo più molto tempo, quindi dobbiamo chiudere. Giovanna.
Chiudiamo ricordando solo i nostri indirizzi: www.caffecenzo.it, il nostro sito, info@caffecenzo.it per chiederci qualsiasi informazione. Mi raccomando, iscrivetevi all'associazione, ogni anno va rinnovata, si ricorda poco, ma insomma è il mese in cui, in realtà sarebbe già finito, in cui bisogna rinnovare l'associazione. Ah, cavolo, a proposito, la devo rinnovare anch'io. Vai Bagnoli, vado.
Ciao a tutti.
And that's all, folks.